Ecco, partiamo innanzitutto per così dire, dallo slogan che avete proposto, l'Italia è il nostro partito, e dall'hashtag Noi Siamo, a sottolineare insomma una sorta di accento sulla collegialità, perché non ce n'era fino ad ora nel PD.
Purtroppo il premier Renzi, anche segretario del partito, diciamo, ha sacrificato un po' la vita del partito, di fatto non riunendolo quasi mai e comunque invertendo l'ordine, per cui il partito dovrebbe servire come cinghia di trasmissione tra i bisogni delle persone e poi far arrivare a Roma le sensibilità dei vari territori. E qui invece il meccanismo era esattamente contrario, cioè il capo decideva, informava i segretari regionali informavano quelli comunali e si eseguiva la volontà del capo. Ecco, io credo che questo non sia un partito, il Partito Democratico aveva tutti presupposti e anche obiettivi diversi. Mettere in uno slogan Noi siamo il partito vuol dire ridare questa speranza a chi ha una tessera in tasca di poter dire la sua all'interno di un dibattito che peraltro non c'è stato, perché mi sembra che anche il carattere del segretario Renzi forse può essere adatto a condurre un governo, un ministero, cioè una fase esecutiva, perché ha un certo decisionismo, ma a livello di segretario di partito le caratteristiche di persona aperta al dialogo, al confronto, perché io ho sempre ritenuto che il confronto delle idee porta ad una ricchezza. Invece quando c'è un'idea sola imposta a tutti gli altri si mortificano tutti.
Anche un gruppo dirigente un po' ristretto, voi avete avuto parole piuttosto dure nei confronti di quello che ormai giornalisticamente viene chiamato il giglio magico.
Ecco, questo è l'altro tema, quindi la prima è la partecipazione, l'abbiamo appena detto, la seconda è la selezione della classe dirigente, insomma a parole ci si risciacqua tutte le bocche, anche Renzi quando è venuto fuori voleva rottamare, rottamare, a me sembra abbia rottamato i nostri valori, i nostri principi, parlo del Partito Democratico, tant'è che non si sa più chi siamo, ci siamo trovati alleati con Verdini, ci siamo trovati in comitati d'affari, cioè ci siamo veramente snaturati. Allora io credo che anche l'uomo solo al comando non ci serva. I problemi sono complessi, quindi non si trovano che un bonus né con una battuta veloce, bisogna affrontarli e per affrontarli solo la classe dirigente. La classe dirigente non può essere gli amici degli amici, cerca solo un meno magico, ci vuole le persone giuste al posto giusto, come facevano del resto gli onorevoli della Prima Repubblica, dove a seconda dei momenti politici si tirava fuori la persona più adatta a interpretare quel momento, quel contesto politico. Quindi non si può mettere le persone semplicemente perché sono amiche, ci sono le persone che hanno le qualità per svolgere un certo compito. Quindi noi riporteremo e vogliamo che si riporti il merito della selezione della nostra classe dirigente.
Ecco, per andare nel merito, la vostra proposta politica prevede diversi punti, ovviamente, si parla di lavoro, si parla di Europa, si parla di ambiente, in particolare di lavoro, però voi rispolverate uno di quei cavalli di battaglia che ai renziani farebbero veramente salire i capelli ritti, quello
Sì,
dell'articolo 18.
noi partiamo da un'idea che peraltro io ritrovo nel manifesto dei valori del Partito Democratico. Io sono stato un fondatore del Partito Democratico, devo dire che non è stato un passaggio facilissimo, perché io provengo dall'esperienza cattolica democratica, quindi il Partito Popolare, Margherita. Quando ci siamo sciolti nel Partito Democratico siamo stati portatori di esperienze diverse, ma che comunque avevano questa caratteristica, si veniva entrambi da un forte radicamento con il popolo, le persone, e in particolare la storia del cattolicesimo democratico, della dottrina sociale della Chiesa è quella di dare tanta dignità e valore alla persona. Ecco, io credo ci sia una mortificazione oggi delle persone in virtù di un altare che è quello, so, del rigore economico, di queste dinamiche della globalizzazione. La politica serve anche per scegliere l'indirizzo e non subirlo. Ora è chiaro che c'è comunque, ci sono delle dinamiche che non dipendono da noi, all'interno delle quali siamo inseriti, però mortificare sempre su questo altare del rigore economico il povero lavoratore, togliendogli tutta una serie di tutele che negli anni si erano create, dicendo che questa è l'efficienza, non mi sembra che si vada a intaccare proprio nel vivo quello che non ci deve invece interessare, cioè tutelare il lavoro, tutelare la dignità delle persone. E non vuol dire, se poi questo comporta, qualcuno dice, delle lungaggini, no, ci vuole e rispetto. Non è che uno può essere preso e mandato via senza nessun motivo, come è stato fatto. Insomma, noi riteniamo che il lavoro e la dignità siano alla base. Uno potrebbe dire sì, ma questi temi fanno parte del passato. Non è così. Io le potrei parlare di una battaglia, ad esempio, ho fatto in regione, ma non vorrei rubare troppo tempo. Noi siamo all'interno di un palazzo in cui le persone, svolgendo una funzione, peraltro importante, di responsabilità, però sono tutte ben pagate, da consiglieri regionali in giù, i dirigenti, gli impiegati, eccetera. Diciamo, non è un posto in cui la gente sta male. Ci sono però le guardie giurate, coloro che fanno servizi di portierato, che uno pensa, entrando in regione, beh, sono come quelli del Parlamento, no? Gente super pagata, non tanti privilegi, ma che sono mandati dalle cooperative. Allora, la regione toscana, nell'ottica di questa spending review, e si ritorna all'argomento prima, quindi sacrifici economici, riduzione delle spese, facciamo i bandi nuovi, e queste persone che guadagnavano 1.000 euro al mese facendo 9 ore al giorno, gli salviamo posti di lavoro, perché vince un'altra ditta e dice, ah no, però il nostro contratto è chiaro, li dovete tenere tutti. Sì, però c'è un piccolo particolare: li cambiano il contratto e per fare le solite ore da 1.000 euro le portano a 700. Allora,
una sorta di clausola sociale, sempre un altro argomento, diciamo, di impronta, sì, però, fortemente laburista. Insomma,
io però feci una battaglia, ho fatto modestamente, che poi non è che io sono un consigliere, poi c'è da conto, sei presidente, però io ho imposto, ho voluto che si ripensasse a questo, che la politica non lasciasse queste decisioni ai dirigenti. No, i dirigenti applicano leggi, fanno bella figura risparmiando, però sulla pelle, sul vivo delle persone, perché le persone non si possono mortificare e mettere in una situazione di frustrazione. Allora è stato inserito una clausola, per cui mantengono il posto di lavoro ma anche il contratto, perché a un certo punto nella regione toscana bisogna ci sia la politica che decide qual è la soglia minima sotto la quale un lavoratore non può essere pagato, perché altrimenti si sacrifica la dignità del lavoro. Cioè, ma ci vuole più soldi? Bene, si risparmia da un'altra parte. È una scelta politica, è una scelta di dignità della persona, e così dovrebbe essere. Io vorrei che la politica evidenziasse le cose che a noi ci stanno a cuore, e purtroppo ci siamo staccati. Se lei pensa che nelle ultime votazioni del Comune di Roma, gli unici due quartieri della città di Roma che hanno votato il PD sono i quartieri più ricchi, ma è qualcosa da dire, no? Vuol dire che la nostra direzione della segreteria del partito è stata una direzione sbagliata, che ci ha staccato dalle persone più fragili, più deboli, che noi dovremmo tutelare, e ci ha fatto entrare in un giro di interessi, di salotti, eccetera, che è legittimo. Io non metto mica in discussione, però uno lo chiama partito di Renzi, si colloca, no, nell'area della borghesia, in quello che vuole, però non è il mio progetto. Io vengo dal cattolicesimo democratico, mi impegno nel centro-sinistra cercando di ridistribuire le ricchezze e cercando di far stare un pochino meglio chi dalla vita ha avuto meno, per tutta una serie di motivi. Questa è la mia missione.
Senta, ridistribuzione della ricchezza, clausola sociale, l'articolo 18, sono tutti temi che lei ha evocato e che avvicinano molto alla visione dell'articolo 1, Movimento Democratici e Progressisti, quello stesso movimento cui Miliano sembrava dover aderire, che poi invece, diciamo, all'ultimo momento ha abbandonato. Ma non era forse meglio, se tali sono le differenze con il PD, andarsene fuori direttamente?
No, al contrario, perché io mi permetto di dire che sono stato uno dei fondatori del Partito Democratico. Io ci ho messo la faccia, perché ho dovuto spiegare a tutto un mondo cattolico e ex democristiano che era giusto fare questo passo di modernizzazione verso un partito che si chiamava Partito Democratico, e che, superando le vecchie logiche di divisione fra comunisti e democristiani, si doveva lavorare insieme in una socialdemocrazia moderna. Per me il patronato è un luogo nostro, è una storia nostra, e non può un segretario stravolgere il manifesto dei valori e portarlo in un partito che sarà il partito di Renzi. Lui può fare il partito privato della sua famiglia, del Centro Magico, lo faccia, se prende voti io sono per rispettare la democrazia, ma io faccio una lotta da dentro il partito. Io non sono uscito con Rossi, perché i Rossi, io l'ho seguito negli ultimi 10 mesi, si stava candidando a fare il segretario alternativo a Renzi a livello nazionale e io l'ho seguito, però c'era insieme a lui Speranza e c'era Emiliano. Gli dicevo: guardate, l'unica cosa che vi chiedo, fate sintesi, non è che si può affrontare il Renzi diviso in tre, bisogna che venga uno fuori, uno solo. Poi c'è stato il famoso passaggio romano, Rossi ha deciso di uscire, Emiliano ha deciso di rimanere. Sono scelte complicate, per me era facile. Le lotte si fanno da dentro il partito. Io, prima di consegnare il partito ad un'altra linea politica, ad un'altra persona che poi porta fuori strada il nostro partito, faccio la lotta fino in fondo dentro.
Una lotta che c'è. Una lotta che non sarà facile, perché le primissime diciamo risultati dei circoli danno Renzi intorno al 50%, anche sopra, sì. Orlando intorno al 45%, ad Emiliano, che era stato oggetto degli attacchi principali dal Lingotto, insomma tutti l'avevano visto come il grande avversario di Renzi, soltanto le briciole per ora, il 2-3%, insomma una sfida tutta in salita.
È vero, allora ci sono due aspetti. Prima di tutto, Emiliano, a differenza di altri, non ha speso decine di migliaia di euro per comprare le tessere, come purtroppo questa cattiva abitudine continua a rimanere anche all'interno del nostro partito. C'è stato un impennato di tesseramento, guarda caso, nei 7-8 giorni che precedevano il congresso, che è molto molto discutibile. Ecco, Emiliano non ha messo soldi per fare questa operazione, quindi noi andiamo dentro i congressi sapendo di perdere, e le dico perché. Perché chi non è renziano, specialmente in Toscana, è orlandiano. Perché orlandiano? Perché orlandiano è più rassicurante, è comunque un uomo, un funzionario della struttura, è stato ministro per 3 anni di Renzi, ha quasi condiviso tutto, e quindi è più rassicurante per un certo ceto della politica. Attenzione però, le primarie, grazie al cielo, e questo è l'appello che io faccio, non sono rivolte solo a chi ha una tessera in tasca, ma quel giorno lì, questo va spiegato tramite anche servizi come il vostro, quel giorno lì diventa importante non
il gazebo, per il Partito
Democratico, non per il centro-sinistra, ma diventa importante per l'Italia intera, perché tra avere un buon centro-sinistra con tutti i suoi limiti e difetti e non averlo è una perdita enorme per il sistema democratico italiano. Allora noi dovremo spingere e chiedere alle persone che non hanno la testa in tasca, ma che comunque hanno a cuore il centro-sinistra, sia che si siano spaccati, sia che siano rimasti dentro, sia che oggi votino Grillo, sia che votino un'altra forza politica, comunque di partecipare alle finali. E in quel momento l'unico voto di libertà vera è Emiliano, perché Renzi l'abbiamo conosciuto, quindi che cosa c'ha da dire di nuovo Renzi, una persona che politicamente è stata bocciata, è stata sconfitta dal referendum di pochi giorni fa. Non è un condottiero che ci può condurre a nulla di nuovo, ci può accentuare la divisione del partito.
Ecco, invece,
Orlando, pur essendo una candidatura per bene e autorevole, comunque è molto legato e ci viene da pensare possa avere anche degli accordi con Renzi. Emiliano è una ventata di novità, qualcuno la ritiene rischiosa, ma io ritengo che nel centro-sinistra noi, se si ritorna alle origini, non si sbaglia.
Le faccio l'ultima domanda, perché anche il segretario del PD, la scelta su questa persona prelude anche a scenari di carattere nazionale.
Sì.
Ha aperto il dibattito Bersani nel Movimento Democratici e Progressisti, parlando di una possibile alleanza con il Movimento 5 Stelle. Anche Emiliano si è dimostrato aperto a una possibile dialogo con i pentastellati. Dunque, chi vota Emiliano può immaginarsi un PD alleato con Grillo in futuro?
Guardi, io non demonizzo Grillo, a differenza di molti esponenti del mio partito, per due motivi. Prima di tutto, perché quando si arriva a prendere così tanti voti non è solo populismo, non è solo protesta, evidentemente ci sono anche delle qualità all'interno di questo gruppo che si sono manifestate. La qualità maggiore è che una buona parte di loro, seppur come dire, con poca esperienza, hanno tanta buona volontà e si stanno impegnando per cercare di tradurre quelli che sono i bisogni in risposte di governo. E questo via via gli ha fatti crescere di credibilità. Secondo, siamo noi il problema, cioè secondo voglio anche dire, se le persone lo usano, non è che c'è tutta una banda di persone cretine e non capiscano nulla. Se le persone lo usano, io ho rispetto, perché io sono uno che dentro il sistema democratico fa le mie battaglie, quando le vinco sono contento, quando le perdo le accetto e cerco di capire dove ho sbagliato io. Allora, questo è un movimento che raccoglie tanto consenso e tante cose. Bisogna avere la capacità di interloquire con questo movimento. Io credo, come dice Emiliano, ovviamente noi si lavora per recuperare i nostri voti, i nostri ex voti che oggi votano il Lino. Io ho in mente, con questo poi la concludo, un nostro iscritto che è venuto nella sezione di Sini a parlare, il nostro segretario regionale Pardini, ha detto: guarda, io ho perso il lavoro, sono andato a lavorare in metalmeccanico in una fabbrica di Livorno. E ti dico una cosa, Pardini, io ormai ho 35 anni sulla testa, continuo a tenerla nonostante tutto. E sono tutti per Grillo gli operai. Su 800 persone, cioè 799 votano Grillo. Il nostro segretario dice: ma sai, perché noi abbiamo fatto questo, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto questo. Non hanno capito. Ecco, quando uno non è capace di fare un'analisi e mettersi in discussione e fare autocritica, come mai non ci hanno capito? Secondo me ci hanno capito bene, invece hanno capito che a noi ci interessa molto meno i problemi di operai e molto più quelli dei salotti buoni della Roma che conta o della Milano che conta. Ecco, questo non è il partito per quale io posso dare il mio tempo, le mie energie e le mie capacità. Io mi impegno per un altro progetto, che è quello del Partito Democratico Originale.
Vedremo allora come questo progetto raccoglierà nei prossimi giorni i consensi all'interno dei circoli, poi in attesa dell'appuntamento invece dei gazebo e poi del 30 aprile prossimo. Nel frattempo, grazie a Paolo Bambagioni, consigliere regionale del PD, coordinatore toscano della mozione Emiliano, e allora buon lavoro.
Grazie a tutti voi.